Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius Colagrande, ex frequensis stationis radiofonice vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto di una nuova puntata del nostro Vademecum radiofonico settimanale dedicato alla lingua latina, dedicato alla civiltà classica, dedicato a tutti coloro che amano leggere o rileggere i testi classici e che credono che rinfrescare la grammatica latina, la grammatica greca, serve in qualche modo a dare radici alla nostra cultura, ma anche la nostra fede, per poter guardare con più saggezza al presente e al futuro. E saluto subito la collega e amica che conduce e realizza assieme a me questa trasmissione, Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata, Maria.
Abbi Fabi, avete omnes.
E salutiamo anche l'ospite che ci fa compagnia nella prima parte di questa trasmissione. Come vuole la tradizione, uno scriptor dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. E oggi abbiamo il piacere di salutare di nuovo Don Paolo Trajewski. Ben ritrovato, Don Paolo.
Buongiorno, salvete omnes.
Che arriva dalla Polonia, in particolare dalla diocesi di Legnica.
Esatto, esatto.
Dalla quale è arrivato.
Diocesis Legnicensis.
È arrivato a Roma nel 2011.
Sì, sì.
Quindi ormai
sono già tanti anni.
Romano di adozione e appunto uno degli scriptores di questo ufficio. Don Paolo, voi traducete in lingua latina i post sul social X di Papa Leone XIV, un account che già con Papa Francesco aveva superato 1 milione di sectatores, di followers, quindi uno dei nuovi account, quello in lingua latina, che però ha molte persone che lo seguono.
Io per i propri interessi vorrei dire che è quello più importante, perché occupa lo spazio della lingua della Chiesa, il latino è... Noi speriamo che questi followers, nostri sectatores, possano sempre crescere in numero.
E allora andiamo subito alla prima rubrica. Si tratta proprio di una rubrica in cui traduciamo dal latino in italiano uno di questi post, e per la puntata di oggi, che è la 197esima di Anima Latina, abbiamo scelto un post di Papa Leone del 19 giugno 2025.
Arma fatalia, quae nunc in bellis adibentur ad maiorem nos ducere, minantur feritatem quam antea. In nomine humanae dignitatis et iuris nationum renovamus coram auctoribus quae Papa Franciscus dicebat, clades semper est bellum, et iuxta verba piduo decimi, in pace nil perditur omnia vero perdit possunt in bello.
E questo è un passaggio dall'udienza generale di Papa Leone del 18 giugno, un appello del pontefice in un momento in cui i conflitti internazionali aumentano, perché c'è stata la nuova guerra, chiamiamola così, in Medio Oriente, che ha coinvolto Israele, Iran e Stati Uniti. E in un solo post, Padre Paolo, troviamo tre pontefici: Papa Leone, Papa Francesco e la citazione di Pio XII. Grammaticalmente un post abbastanza semplice?
Abbastanza facile, ma d'altra parte vale la pena sottolineare il fatto che è molto attuale. Parliamo di queste armi che portano la morte, sono mortiferi. Fatalis, quell'aggettivo neutro plurale, trasmette questo contesto funesto, mortale. Ci portano verso una maggiore ferocità, barbaria, questa feritas, cioè anche denota connotazione del cuore, ferità, crudeltà, ferocia, barbarie, per cui ci vuole sempre questa vigilanza. In nomine umane dignitatis et iuris nationum.
Quindi nel nome della dignità umana e del diritto internazionale sarebbe?
Abbiamo bisogno di sempre di rinnovare, rinvigorire, ristorare, ricominciare a pensare, no? Perché auctoribus, di cui parla Papa Leone, sono questi responsabili, trasmettono un senso molto profondo, perché auctor di per sé è uno che fa crescere, promuove, chi dà il credito, testimonia, un maestro, quindi hanno anche questi capi di Stato, quelli che prendono la decisione di usare le armi, no? Hanno una maggiore responsabilità nei confronti di tutti, perché dovrebbero aiutare a crescere, non distruggere, come disse il Papa Francesco. clades semper est bellum, è sempre un disastro la guerra.
La guerra è sempre una sconfitta.
Richiama questa condanna costante della guerra da parte del Papa Francesco.
E poi alla fine c'è la citazione importantissima di un discorso radiofonico che Papa Pacelli fece proprio poco prima che scoppiasse la Seconda Guerra Mondiale, era l'agosto del 39.
Era un radiomessaggio. Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Infatti abbiamo bisogno sempre di essere immersi nella pace, di avere questa nuova mentalità, di rinnovare il nostro modo di pensare, così come iniziò il suo pontificato il Papa Leone dicendo pace a voi.
È molto bello anche quello che dice il Papa Pio XII dopo questa frase che è diventata giustamente molto famosa: ritornino gli uomini a comprendersi, riprendano a trattare, trattando con buona volontà e con rispetto dei reciproci diritti, si accorgeranno che sinceri e fattivi negoziati non è mai precluso un onorevole successo. Questo oggi è veramente attuale, perché si pensa alla guerra e non a trattare, non a trovare un punto d'incontro.
E passiamo allora alla seconda rubrica della nostra trasmissione, quella dedicata ai neologismi che troviamo nel Lexicon Recentis Latinitatis, quelle parole latine che sono state create nell'età contemporanea proprio per tradurre termini che sembrano moderni ma a volte moderni non sono, perché immagino che anche gli antichi romani, Maria, tu che sei un'archeologa, forse conosci meglio gli usi degli antichi, anche loro avessero magari un dolce simile al gelato.
C'è una lunga storia anche antecedente ai romani, però intanto nel nostro lexicon gelato viene tradotto come gelida sorbizio, oppure sorbillum glaciatum, oppure gelu concretum.
Le piacciono queste traduzioni, padre Paolo?
Sì, sono interessanti, perché gelida sorbizio è sempre quella gelida fredda, e sorbizio, sostantivo femminile, rende atto del sorbire, bevanda da sorbire. Il termine sorbizio è attestato in latino classico, sorbe o sorbere, spesso riferito a bevande o pozioni da sorseggiare. L'aggettivo gelida lo qualifica come fredda, ma non necessariamente solida o cremosa come il gelato moderno. Potrebbe essere interpretato più come una granita o una bevanda fredda piuttosto che un gelato vero e proprio.
E la storia del gelato è molto interessante. Intanto gli antichi romani l'hanno assunta dopo le conquiste in Grecia, però ancora prima troviamo delle tracce nel Medio Oriente e in Cina pare che sia il più antico. Però nell'antica Roma che cosa facevano? Conservavano il ghiaccio in buche, poi diventate proprio ghiacciaie o niviere, per esempio sul Terminillo, sul Vesuvio, sull'Etna, ce lo dice proprio Plinio. Questo ghiaccio pressato d'estate, quindi per i ricchi chiaramente, veniva tratto, mescolato con, c'è proprio la ricetta in Plinio, succo di limone, latte, frutta, miele, e c'era questo gelato. E poi Nerone adorava il ghiaccio aromatizzato e quindi mandava i suoi corrieri a prendere questo sul Vesuvio.
Quindi ci immaginiamo che mentre guardava Roma che bruciava,
lui si rinfrescava.
Questa era una parentesi dedicata ovviamente al gelato in queste giornate romane caldissime. Passiamo invece al gergo ecclesiale, e Maria ha scelto per noi un'espressione latina che poi è stata molto usata nel mondo medievale umanistico, ma che deriva, come spesso avviene, dalla Bibbia, e la frase è
Statutum est hominibus semel mori.
Padre Paolo conosceva questa espressione?
Certo, la conosciamo dalla lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 27. È un concetto, penso, molto noto nella cultura umana. Abbiamo questo detto medievale, pure memento mori, ricordati che devi morire. Comunque, statutum est hominibus semel mori, statutum est è la forma impersonale del perfetto passivo, statuo, statuere. Stabilire, decretare, quindi qualifica che è stato stabilito, fu decretato, una tipica espressione della lingua latina per esprimere decreti, ordini. Vediamo nel contesto della lettera agli Ebrei che l'espressione serve a sottolineare la certezza e l'unicità della morte umana, in parallelo con l'unicità del sacrificio di Cristo. Così come agli uomini è dato morire una sola volta, così Cristo si è offerto una sola volta per la salvezza. A noi ci spaventa morire, ma per noi cristiani questa esperienza di dover morire è proprio una porta per cui entriamo nella vita grazie al battesimo.
Il verso è ripreso anche da Sant'Agostino e da Sant'Alfonso Maria de Liguori nell'opera Apparecchio alla morte del 1758, appare anche come motto rassicurante in qualche tomba.
Sì, perché rassicura, tanto si muore una volta sola, sì, non vi preoccupate. E chiudiamo con le espressioni, proverbi, modi di dire, e Maria ne ha scelta una dell'imperatore romano Caligola.
Oderint dum metuant.
Che è una frase abbastanza aggressiva, no, padre Paolo? Come dire, odino purché temano.
È una celebre espressione latina che si traduce così, come abbiamo detto, odino purché temano, o in una forma più sciolta, che mi odino purché mi temano. Dal punto di vista filologico, la frase è composta da due verbi al congiuntivo oderint, terza persona del congiuntivo perfetto attivo del verbo odio, disse, che in latino è un verbo difettivo. Esiste solo nei tempi perfetti, ma con valore presente. Qui assume una sfumatura detta aoristico-gnomica, tipica del perfetto congiuntivo latino, che esprima un'azione generale o un principio che già abbiano concepito odio, cioè odino, che pure è interessante dal punto di vista umano, no? Che questo verbo difettivo, quando si odia qualcuno, cioè si esibisce subito il suo difetto. La frase viene attribuita originariamente al poeta tragico romano Lucio Accio, la locuzione divenne celebre come motto dell'imperatore romano Caligola, che la usava per giustificare il proprio regime di terrore. Secondo le fonti antiche, Caligola preferiva essere temuto, anche a costo di essere odiato, piuttosto che cercare il consenso dei sudditi.
E questo per chiudere la prima parte della puntata di oggi e ringraziare padre Paolo Traieschi che ci ha fatto compagnia dall'ufficio Lettere Latine.
Gratias imo e pectore.
Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata abbiamo ospite con noi padre Robert Mihart. Benvenuto padre tra noi.
Mille grazie, sono lietissimo proprio di essere con voi.
Padre Robert Mihart è un musicologo, compositore religioso tedesco, frate presbitero domenicano, gregorianista e docente nel canto gregoriano all'Università Statale di Musica e Arti dello Spettacolo di Monaco di Baviera. A livello nazionale Mihart è il vicepresidente della Associazione di Santa Cecilia in Germania e dal 2023 è preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra a Roma. Padre Robert oggi è qui con noi perché ha avviato anche un'iniziativa davvero interessante, Let's Sing with the Pope, brevi video pubblicati sui social, come per esempio Instagram, dall'account ufficiale del Pontificio Istituto di Musica Sacra e ha subito riscosso un immediato successo. Il nome di questa rubrica è musicasacra.org. Padre Mihart, in cosa consiste Let's Sing with the Pope?
Allora, è una cosa molto facile. Sono praticamente piccole lezioni di canto gregoriano, ma insegna le cose che sono cantate durante le messe del Papa. Abbiamo tutti visto e anche sentito come il Papa, per esempio, pochi giorni dopo la sua elezione, ha cantato Regina Celi dal balcone.
Regina Celi,
Tutti sono stati entusiasti, ma anche prima, nella Cappella Sistina, subito dopo la sua elezione, con la messa e con i cardinali, lui ha cantato molto molto bene il mistero Pater Noster, all'inizio della messa, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, quindi proprio il segno della croce, tutto questo cantato molto bene. Allora, il problema è che tante persone vogliono partecipare alle liturgie del Papa e vogliono anche cantare col Papa, ma manca un po' la competenza di poter fare, perché manca un po' diciamo l'abitudine, anche forse si deve sentire una volta, due volte, come si deve fare, come sono le parole, perché è tutto in latino, quindi non riesco a capire bene le parole. E quindi abbiamo fatto queste lezioni, che principalmente sono una piccola spiegazione, poi canto, e poi si vede anche, e quella è la bellezza di questa cosa, le note con il testo e tetagramma, quindi proprio come si fa con la notazione gregoriana. Quindi è proprio un po' il concetto del karaoke con il Papa, è proprio questo, e questo ha veramente affascinato tantissime persone, che veramente abbiamo tanti milioni di visualizzazioni adesso solo su Instagram, la cosa veramente vive su Instagram, ma anche su X, Facebook, su YouTube. Io personalmente sono più Instagram, quindi non so che cosa fanno su X, o anche su TikTok, io non sono su queste piattaforme, ma quindi evidentemente è una cosa che forse tante persone volevano già sempre un po' fare, ma non hanno avuto l'opportunità. Invece adesso è molto facile, perché lo possono fare veramente nella casa loro, e possono risentire tante volte questa cosa, possono farlo insieme. Ho tanti messaggi anche dagli Stati Uniti, dove lo fanno con i bambini, addirittura piace anche a loro, e quindi sì, in qualche modo questo insieme è di una tecnica culturale molto antica, quindi il canto gregoriano proprio nel contesto della liturgia, il Papa nuovo che canta così bene, è diciamo l'attrezzatura digitale, diciamo, che affascina.
Quindi tra i tanti tutorial che ci sono sui social, adesso abbiamo un tutorial di canto gregoriano. Ma il canto gregoriano è proprio una lingua musicale e anche spirituale, ed è il canto proprio della liturgia romana. Qual è il suo significato più intimo e profondo?
Allora, è proprio un'espressione della parola. Le melodie seguono e commentano in qualche modo il testo nel contesto della liturgia. In realtà non sappiamo veramente molto bene come, diciamo, mille anni fa hanno sentito queste melodie nel contesto della liturgia all'epoca. Questo non lo sappiamo. Ma sappiamo molto bene che ci sono tecniche compositive, anche, diciamo, i vari modi che sono diversi dei nostri modi di oggi, ma in realtà è la parola di Dio musicata, è quel canto gregoriano.
Il canto gregoriano è esclusivamente in latino?
Sì, allora no, certo. Perché Kyrie eleison è greco, quindi Agios Theos, ci sono alcune cose che sono in greco, diciamo rimasto dal tempo dove la liturgia anche a Roma è stato in greco, quindi nei primi secoli, ma diciamo che queste sono estensioni, la maggior parte proprio è in latino.
Secondo lei questa lingua, che è anche quella in latino, che è anche la lingua ufficiale della Chiesa, presenta dei vantaggi rispetto alle altre nel canto liturgico e non solo?
Allora, certamente unisce le persone, e questo si vede anche in questa iniziativa, che proprio da tutti i paesi vengono questi commenti, anche tanti like, veramente dagli Stati Uniti, dal Brasile, dall'Italia, da Africa, tanti da Africa, anche da Asia, quindi proprio unisce le persone, forse anche nel mistero, perché allora sarebbe una bugia pensare che tutti capiscano il latino, assolutamente no, ma sentono e capiscono ciò che viene detto, perché sono già legati anche alla liturgia nella loro lingua, e quindi capiscono anche il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo molto bene all'inizio della messa, perché hanno già il contesto. Ma la lingua latina unisce, e non solo noi che viviamo oggi, e questa è la bellezza che personalmente mi piace molto, ma dà anche fa suonare proprio tutte queste generazioni che ci precedono, quindi mm-hmm. anche tutti i santi, tutti i fratelli e sorelle che prima di noi hanno vissuto e hanno anche partecipato e sentito cantato proprio questi canti. Quindi sentirsi in comunione con la comunità grande internazionale di oggigiorno della Chiesa, ma anche di tutti questi santi e di questi fratelli e sorelle che sono, vivono già con Dio.
Quindi il latino trasmette il mistero, questo anche perché è una lingua, intanto
questo, sì.
Questo è molto interessante. Tra l'altro, la ruminatio, così viene chiamata in latino la meditazione e l'interiorizzazione delle parole cantate, ecco, sarebbe meno intensa in altre lingue?
No, assolutamente. Allora, certamente, io vedo che noi abbiamo tanti studenti che studiano la composizione. Ci sono delle regole con cui si compone un certo brano, ma prima di questo c'è la meditazione anche della parola, e in ogni lingua si può fare questa cosa, forse nel latino, perché allora la ruminatio proprio dei monaci anche del deserto, diciamo, è stata forse una cosa più profonda che ha poi fatto o dato nascita al canto gregoriano, anche proprio una fase molto importante anche nella vita della Chiesa. Martino Lutero ha detto, quando ha fatto la riforma da noi in Germania, lui è un grande amante della musica sacra e anche del canto gregoriano, quando proponevano di tradurre i pezzi del canto gregoriano in tedesco, ha detto proprio di no, perché c'è un legame molto forte con il latino. Le melodie e la parola, la parola di Dio sono connesse in tale modo che se tu traduci le parole rimane un scheletro, non funziona più la melodia, non funzionano più gli accenti.
Cambia anche il ritmo se si cambia lingua?
Tutto, no, certo, no. Proprio. Perciò già nel Rinascimento, diciamo, nel tempo della Riforma, non si è tradotto semplicemente il canto gregoriano in tedesco e nelle altre lingue, no, hanno composto altri inni, hanno composto altri canti. Quindi tradurre le melodie del canto gregoriano proprio in altre lingue non funziona bene.
E lei è il preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra a Roma. Di cosa si occupa? Come si compone?
Allora, è praticamente l'Università di Musica della Santa Sede. Noi abbiamo 154 studenti da 43 paesi, quindi è molto internazionale. Abbiamo 6 corsi, di cui anche canto gregoriano proprio, quindi è l'unica istituzione dove si può ottenere il baccalaureato in canto gregoriano, la licenza in canto gregoriano e il dottorato in gregoriano. Abbiamo una professoressa bravissima, Inga Behrendt, veramente una grande anche nel mondo della musicologia, ma anche artisticamente. E quindi questo è solo un corso, ma ne abbiamo 6, e anche organo, direzione di coro, composizione, musicologia, pianoforte e canto. Sì, è una bella comunità che fa musica, che studia la musica, che crea la musica e che vive insieme da fede come futuri musicisti per la Chiesa.
Ringraziamo padre Robert Milhart, preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra a Roma e attualmente influencer su Instagram con l'iniziativa Let's Sing with the Pope. Diventeremo tutti, anzi io lo sono già, sectatores.
Mille grazie e tante belle cose a voi.
Grazie dunque a padre Robert Milhart, preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra, per essere stato con noi nella seconda parte della trasmissione odierna. Grazie a padre Paolo Trajewski, che invece ci ha fatto compagnia nella prima parte come scriptor dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Sed acta est fabula, siamo giunti al termine della 197esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News e su Spotify. Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori et dulcis in fundo al tecnico Bruno Orti. Mutatis mutandis,
absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Anima Latina. Radiocolloquia de Lingua Ecclesia. Thank you.